Grazie. Ringrazio di cuore il Comune di Modena per avermi dato questa opportunità. Ringrazio la Presidente Maletti e il Sindaco Mussarelli. L'opportunità di parlare di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella nostra regione, ma consentite anche a me di dire, con un tratto personale, un segno su di me molto più profondo. Germano è stato per me fondamentale nella mia formazione, sia politica che culturale che professionale. Gli devo molto da questo punto di vista. Bulgarelli era un uomo dotato di una straordinaria capacità di visione e di una straordinaria capacità di anticipare le cose. È sempre stato in anticipo sui suoi tempi. E vorrei partire da due concetti legati a questa sua capacità di vedere le cose con anticipo e che, dal mio punto di vista almeno, costituiscono due pilastri fondamentali della sua azione politica e della sua azione istituzionale, almeno negli anni in cui io ho avuto la fortuna di lavorare con lui, negli anni Ottanta sostanzialmente. Il primo concetto, che forse non è stato espresso pienamente in atti pubblici o in scritti, è l'esigenza di una più marcata distinzione tra partiti e istituzioni. Bulgarelli era pienamente un uomo delle istituzioni, molto meno un uomo di partito, pur venendo da una cultura politica di parte ben precisa, e capì con un anticipo ampio che occorreva ridare piena identità e forza alle istituzioni, liberandole dal peso eccessivo dei partiti. Erano i tempi di quella che si chiamava l'occupazione delle istituzioni da parte dei partiti, che poi porterà ai disastri dell'inizio degli anni 90. E consentitemi di dire, da allora si è fatto un po' di strada, abbastanza strada sul versante istituzionale. Siamo qui in un consiglio comunale, qui c'è stato il massimo di innovazione, l'elezione diretta dei sindaci, anche se molto resta da fare nel rapporto fra governabilità e rappresentanza a tutti i livelli, compreso i consigli comunali. Dico anche però, e Germano sarebbe stato d'accordo con me, nelle ultime volte che ho avuto l'occasione di parlargli, purtroppo non molto nell'ultimo periodo, sarebbe stato d'accordo con me nel dire che purtroppo sono i partiti a essere in ritardo su questo problema, a non avere trovato ancora una giusta configurazione e un proprio specifico ruolo. L'altro pilastro di questa sua visione anticipata era un diverso rapporto tra pubblico e privato. Siamo nel 1981 e nel quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo Bulgarelli parlava dell'esigenza di disegnare una frontiera mobile, la chiamava così, tra pubblico e privato, lasciando il più ampio spazio all'azione dei soggetti economici e sociali. Cominciava a essere in voga allora lo slogan «meno Stato e più mercato», e uno slogan che è stato interpretato e fatto proprio da vari correnti in vario modo. Non c'era niente però in lui che potesse ricordare un'impostazione liberista o neoliberista dello Stato, un'impostazione che vedeva lo Stato che si ritirava e diventava sempre più piccolo. Ma al contrario, per lui presidiare una frontiera mobile richiedeva una enorme capacità di governare i processi e soprattutto una capacità di creare e di offrire costantemente dei reali spazi di partecipazione alla società. Due cose molto, molto difficili. Un nuovo rapporto pubblico-privato per lui era quindi il frutto ultimo di un'azione profondamente riformista. Era un vero riformatore da questo punto di vista. Non è un caso che una delle ultime volte che ho avuto occasione di lavorare con lui è stato quando Romano Prodi lo ha chiamato a far parte del gruppo che ha dato vita alla riforma dei servizi pubblici locali. un lavoro che, da cui è cominciata tutto il percorso delle liberalizzazioni dei servizi, che poi è sfociato nella legge Vignieri in specifico e più tardi nella famosa lenzuolata bersaniana. Quindi un approccio fortemente riformista, ma anche un approccio in cui lo Stato, nelle sue varie articolazioni, si ritagliava un ruolo sempre più impegnativo. Lui spesso sintetizzava questo suo pensiero nella frase «la programmazione possibile». Facciamo la programmazione possibile, che non era una dichiarazione quasi di impotenza, ritiriamoci dove possiamo stare, ma al contrario, era proprio l'idea di un'impostazione diversa del concetto di programmazione. Qui lo cito perché non c'è niente di più chiaro che citare lui. Una programmazione non onnicomprensiva, che non insegue tutti i risvolti della complessa dinamica sociale, che riconosce gli elementi di autodeterminazione che la società civile continuamente riproduce e rigenera. Sul terreno degli strumenti operativi si evidenzia l'importanza di un agire per progetti, intesi come azioni coordinate per incidere sugli aspetti essenziali della trasformazione e come linguaggio più adeguato nei rapporti tra i diversi livelli di governo e tra queste e le forze sociali ed economiche. Quindi non ci siamo neanche ancora arrivati, 30 anni dopo siamo ancora a cercarla questa frontiera e a cercare una modalità di programmazione possibile, o se volete di possibile rapporto di coesione autentica fra agire pubblico ed agire privato, che non si trasformi in forme di consociativismo, ma che diventi realmente una crescita di tutti. C'era questa sua, anche qui anticipando molto, questa sua idea della centralità del progetto nell'agire pubblico. L'idea che bisognasse agire per progetti prendeva le mosse da una visione culturale profondamente moderna che attraversava il pensiero di Bulgarelli, il concetto di complessità. Parlare di complessità oggi non sembra moderno, ma parlarne negli anni Ottanta lo era. C'è una frase nel documento fondativo di tutta l'operazione di programmazione, che è un documento del 1981, quello che poi diventerà il quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo, che ben rappresenta questa influenza culturale. Bulgarelli diceva: la complessità non si semplifica scendendo di scala territoriale. Era una tentazione che ha attraversato anche molte riforme istituzionali, che potremmo dire affrettate riforme istituzionali, troppo affrettate. La complessità non si semplifica scendendo di scala, significa che in una regione che abbia delle problematiche complesse, delle problematiche importanti come l'Emilia-Romagna, le problematiche che si incontrano alla scala regionale e quella che si incontrano alla scala comunale non sono meno complesse di quelle che si ritrovano alla scala nazionale, semplicemente si tratta di una complessità diversa, di un punto di vista diversa. Ed è qui centrale la sua idea di territorio, il territorio inteso come il produttore di un'intelligenza diffusa, di una capacità diffusa di vedere le cose. Sul piano politico, diceva Bulgarelli, una buona programmazione territoriale deve dunque favorire un sviluppo di risorse territoriali a diversa scala, ciascuna delle quali gioca un ruolo essenziale nel funzionamento del sistema complessivo. C'è qui tutta l'idea che non si possa appunto utilizzare, non si possono utilizzare scorciatoie nel ridefinire gli assetti istituzionali del Paese, e che si debba pensare attentamente al fatto appunto che il livello di governo è complessivo e globale a qualsiasi scala lo si affronti. Non ci sono governi settoriali possibili in una società moderna. Questo suo concetto del territorio lo portava ad essere molto lontano da una visione del rapporto tra territorio e sviluppo che relegava il territorio ad essere il puro supporto fisico dello sviluppo. Era l'idea per cui o il territorio subiva lo sviluppo e quindi avevamo la congestione e tutti i problemi di impatto, quello che oggi chiameremo sostenibilità, oppure era escluso da questo processo di sviluppo e avevamo appunto fenomeni di sottosviluppo. E nella nostra regione questa visione del territorio era quella che alimentava un dibattito che c'era fin dall'inizio della formazione dell'ente regione, che era il dibattito del riequilibrio. Niente di più lontano dal concetto di Germano, che non aveva l'idea che lo sviluppo fosse un dato esogeno all'azione dei soggetti sui territori, che poteva essere redistribuito, ma che lo sviluppo era il prodotto di un'azione congiunta di tutti i livelli. È da queste premesse che nasce l'idea di sistema metropolitano policentrico, cioè l'idea che ci possa essere una metropoli policentrica, ben lontana dall'idea prevalente di allora della campagna urbanizzata, organizzata attorno ad alcuni poli urbani, e all'idea che si potesse elaborare per creare una regione capace di produrre qualità e capacità innovativa nella sua struttura produttiva, un livello di servizi di qualità, allora la chiamavamo metropolitana, cioè di qualità superiore al livello locale, e senza pagare obbligatoriamente i prezzi che venivano e si vedevano nell'idea delle metropoli monocentriche e delle loro periferie. Quindi un progetto molto ambizioso. Sistema metropolitano policentrico non era nell'idea di Bulgarelli solo l'esigenza di un maggiore coordinamento, che pure c'era, e tantomeno, come dicevo prima, l'idea che fosse un sistema per redistribuire occasioni di sviluppo. È stato anche interpretato così, anche positivamente. Ricordo l'esperienza del Friet, ricordo altre esperienze in cui per la prima volta si cominciava a capire e a discutere del rapporto, che so, fra le fiere, fra i sistemi degli interporti o degli aeroporti. Ma per lui il sistema metropolitano policentrico era anzitutto l'esigenza, appunto, di creare una nuova capacità di generare sviluppo attraverso l'azione collettiva dei soggetti istituzionali e del loro rapporto con la società. Metropolitano. In quel metropolitano ci stava un altro pezzo di visione anticipatrice. Germano aveva ben chiaro che la competizione già negli anni Ottanta non era più e sempre meno sarebbe stata una competizione relegata al solo mondo delle imprese, al solo mondo economico. Aveva ben chiaro che la competizione era fatta per territori e che i successi a cui lui aveva contribuito, veniva ricordato prima dal sindaco, nella dotazione di base dei servizi, nella capacità di generare una rete locale anche di alto profilo, non poteva più bastare, che bisognava appunto misurarsi con una scala sovralocale che doveva portare la qualità delle nostre città, una volta riunite in sistema, a misurarsi con la qualità dei nostri competitori metropolitani, a stare dentro a quell'area europea di maggiore sviluppo a cui la nostra regione doveva e poteva ambire. Il sistema metropolitano guiderà tutta la programmazione regionale di quel periodo, dal piano dei trasporti al Friet al primo piano territoriale. Ci si allontanava e ci si allontana in quella visione da una nozione di pianificazione prevalentemente orientata alla definizione e localizzazione di infrastrutture, quello che chiamavamo piano di opere, ma altrettanto ci si allontana da quella prevalente definizione delle limitazioni dell'uso del territorio, il piano dei vincoli. L'idea era il piano dei progetti, appunto. Su quest'idea di allontanarsi dal piano dei vincoli e di operare per progetti, ci sarà quello che è stato un bel esempio di scontro all'interno dell'istituzione regione, uno scontro giocato però nel clima di allora sulle idee, sulle questioni di fondo, per poi trovare una sintesi. Mi riferisco al piano paesistico regionale. La visione del piano paesistico regionale e la visione del sistema metropolitano policentrico e del piano territoriale confliggevano sul punto degli strumenti. Il piano paesistico aveva nella sua impostazione, vedeva come strumenti principali le normative e i vincoli. E Germano era molto lontano dall'idea che potessero bastare le normative e i vincoli. Germano predicava la delegificazione. Già allora, sembra di sentire i nostri presidenti del Consiglio degli ultimi anni, cioè meno leggi e più progetti, questa era la sua idea, più azioni amministrative, meno azioni legislative. E purtroppo posso dire che la realtà si è incaricata di dimostrare come si possa avere distruzione del territorio e dell'ambiente anche in presenza di una minuziosa e rigida regolamentazione. Non basta la regolamentazione. Attenzione, delegificazione nell'idea di Bulgarelli non è mai stata l'anticamera del liberismo e tantomeno l'anticamera del liberismo applicata all'uso dei suoli. Sapeva bene che bisognava trovare delle forme. Penso che Barbolini dirà in maniera più puntuale di come l'urbanistica abbia raccolto questo suo pensiero. Lo guidava la percezione che l'accumularsi di norme legislative, di regole amministrative, unita alla non chiara definizione dei poteri fra i diversi livelli, non avrebbe fatto avanzare di un millimetro la capacità strategica di governare il territorio e di promuovere sviluppo. Fare sistema, questa era la formula, una formula che è diventata un mantra nel dibattito politico della nostra regione, ci perseguita ancora oggi, diciamo così, però è un mantra che dovremmo ricordare e che dovremmo sforzarci di aggiornare nelle sue basi, cioè fare sistema partendo dalle nuove basi dell'economia e della società regionale e avendo a mente le nuove sfide che la globalizzazione e la crisi ci propongono. Vado a concludere, vorrei concludere tornando a un tratto distintivo del pensiero dell'azione e dell'azione di Bulgarelli, la coerenza. Germano, è innegabile, ha pagato un prezzo politico e personale per idee in forte anticipo sui tempi e spesso considerate eretiche rispetto al pensiero dominante, anche della sua parte politica, aggiungo io. Ma ha saputo mantenere, in questo ce lo ricordava anche Mussarelli prima, ferme le sue idee, fedeltà alle sue idee, ma non con la rigidità di chi utilizza il comodo rifugio dell'ideologia. Ha saputo tenere ferme le sue idee con la sola forza della ragione. E anche di questo gli sono grato. Grazie.